Iniziamo così il momento mondiale da gag.
E abbiamo Pomodoro che fa la danza iniziale.
Abbiamo appena ascoltato una riunione di condominio di Via Sostegno registrata clandestinamente.
Chissà com'è finita, chissà com'è andata a finire. E iniziamo così questo, a parte le facezie dei miei colleghi, iniziamo così la parte diciamo un po' più seria della puntata. Siete pronti? Dai, un po' faccio un po' più tristi,
no.
Meno sorridenti. No, lo so che non sei pronto, Anis. No, ma vogliamo parlare un po' dei mondiali di rugby, perché ahimè ci tocca. Parliamo, siamo un programma di sport popolare, giochiamo a rugby, succedono i mondiali di rugby veramente di fianco a noi. Dobbiamo parlare di rugby, no?
Ma io vorrei continuare a parlare della Dea Gatto dell'Egitto, però ci tocca.
Fatta in cassola.
Esatto. Dopo comunque le ottime notizie di DJ Giallo Zafferano, volevo introdurre l'argomento, in quanto l'argomento della seconda parte della puntata, appunto il mondiale di rugby, perché fra le varie notizie che sono uscite è stato un mondiale iper criticato per varie questioni, a partire dai biglietti. Avete provato a prendere un biglietto per una partita di rugby?
Sì, io l'avevo trovato anche a poco prezzo, ma probabilmente era un sito che mi avrebbe rubato i soldi, quindi ho lasciato perdere.
Esatto.
Era un principe nigeriano che mi voleva vendere il suo biglietto.
Esatto, fra le mille critiche, appunto, una è questa, che appunto tutti i biglietti sono stati comprati da strani siti per poi essere rivenduti. Ma una critica che ogni tanto riesce nel mondo del World Rugby è quella sul classismo della palla ovale. E appunto un articolo uscito su questo blog che vi consiglio di andare a leggiucchiare, che si chiama On Rugby, un articolo a firma di Lorenzo Calamai parla appunto di questo tema, il classismo della palla ovale nella Rugby World Cup. Cosa si intende? Si intende in pratica che esistono delle squadre che hanno più possibilità rispetto a altre, più possibilità economiche, più possibilità di crescita sportiva. Questo tema si è di nuovo sollevato dopo la pesante sconfitta della nazionale cilena contro l'Inghilterra, una sconfitta mi sembra per 76-0, vabbè, comunque
meno dell'Italia contro gli All Blacks.
Esatto, meno dell'Italia. L'H che abbiamo sentito era quella svolta prima della partita con l'Italia. Tra l'altro ho una chicchetta su questa cosa, parentesi un attimo, usciamo dal... Sapete perché hanno usato quell'H lì? Lo sapete? Sapete che, non so, per gli ascoltatori, gli All Blacks fanno sempre questa danza rituale prima delle partite che richiama delle tradizioni maori.
So che sono tematiche, cioè quella per prima della battaglia, quella per il cordoglio, per un funerale, cioè quella per la riunione di condominio, ad esempio.
Esatto.
Cioè un sacco.
Vabbè,
di...
sarebbe carino fare un approfondimento su questa
cosa.
Quella
se ti rubano... La... No, vabbè.
Però tipo per le prime due partite contro la Francia e la Namibia hanno usato questa danza che si chiama la KO, che è una danza super super violenta in cui si imita il taglio della giugolare, proprio si sfida l'avversario in modo diretto, mentre contro l'Italia hanno usato la Kamateo, quella famosa cui si battono i palmi sulle cosce. Oh,
quella di Dragon Ball, no?
Sì, esatto, quella lì, in che la tradizione dicono è la vita, è la morte, è la vita, è la morte.
Questo era Califano, sembrava più che danza.
Comunque,
no.
Hanno fatto
sa che Califano scrive i testi agli All Blacks.
Ha fatto questa danza. Scriveva.
Allora, io prenderei dopo 5 secondi per fare un complimento a DJ Football che sta riuscendo a mantenersi concentrato nonostante
lasciatemi stare. Comunque, hanno fatto questa danza. Hanno fatto la Kamate perché in pratica nel 1944 è stata per la prima volta eseguita in Italia. La Kamate durante la seconda guerra mondiale, durante una battaglia, la battaglia di Monte Cassino, che in pratica è una battaglia fondamentale all'interno dell'offensiva alleata in Italia contro il nazismo. E appunto prima di questa battaglia c'erano anche soldati maori che hanno eseguito questa danza, e quindi loro volevano ricordare i loro morti con questa danza. Pensa te, vabbè, nota di colore, scusate. Vabbè, ma riprendiamo il tema.
Questo perché avevano già capito com'era l'andazzo della guerra. Ha detto vabbè, siamo qua a giocare rugby invece che a sparacchiare i tedeschi.
Sì, che finisce male. E poi vabbè, comunque vabbè, l'Italia non è andata molto, molto bene, è stata una bella debacle.
Nella seconda guerra mondiale, direi.
Ma non perdiamoci nei temi della storia, ma stiamo su questo argomento. Ritorno indietro, stiamo parlando del classismo nel World Rugby. Cosa intendiamo quando parliamo di classismo? In pratica è tutto un grande tema che anima i dibattiti all'interno dell'equipe nazionale o comunque all'interno di tutta la gestione del World Rugby, sulle possibilità delle squadre di, diciamo, seconda fascia rispetto al gota di 10-12 squadre. Immaginatevi, il rugby è uno sport molto polarizzato, in cui ci sono 10-12 squadre di altissimo livello che ogni volta che si confrontano con squadre di basso livello, di, diciamo dalla tredicesima in poi, fanno dei risultati clamorosi,
tipo il Blacks Italia.
Però l'Italia in realtà dovrebbe essere una squadra di prima fascia, infatti anche quello genera critica, appunto dopo la sconfitta dell'Italia un ex ala inglese ha detto: ma cosa ci fa l'Italia in prima fascia? Vabbè, comunque è una questione molto dibattuta, perché il discorso qual è? Che le squadre di prima fascia un po' assorbono tutte le risorse economiche che girano intorno al mondiale di rugby, e non hanno mentre le squadre di seconda fascia non hanno mai una possibilità reale di confrontarsi con le squadre di prima fascia. Poi questo discorso ci affascinava dopo la lettura di questo capitolo e dopo le pesanti dichiarazioni appunto del CT, della nazionale cilena, dopo la sconfitta appunto con l'Inghilterra per 76-0, adesso non mi ricordo, che adesso cito, ha detto: sono anni che lo dico e sono anni che chiediamo la stessa cosa, poter fare esperienza prima di giocare un mondiale. Mi repelle tornare a pipeline. Alla fine è come uno spettacolo dove da un lato stiamo noi, nel ruolo dei pagliacci, e dall'altro i proprietari del circo. Personalmente non ne posso più. I giocatori danno quello che possono, tutte le energie che hanno le mettono qui. Fa parte del gioco, far sì che lo spettacolo funzioni. Però è molto ingiusto, perché si trovano in situazioni dove non conoscono la rapidità degli attacchi, le capacità delle altre squadre. Così rimaniamo in mezzo al guado, cercando di assomigliare a qualcosa che non possiamo essere. Ecco, queste dichiarazioni dopo la partita hanno risollevato di nuovo il polverone, ma un polverone interessante che abbiamo cercato di comprendere un po' meglio grazie a un'intervista che abbiamo svolto ieri con Lorenzo Camai, che è appunto corrispondente. Lorenzo Calamai, scusate, è un corrispondente di questo blog On Rugby, e al momento si trova in Francia appunto per seguire il mondiale, e quindi mando la prima parte di quest'audio in cui appunto Lorenzo un po' delinea questo tema.
Ciao Lorenzo, come va? Come stai? Dove sei?
Bene, bene. In questo momento sono a Lione, probabilmente l'ultima settimana per me al Mondiale, poi vedremo se riusciremo a tornare per le semifinali o la finale, però insomma 3 settimane di Mondiale, delle 4 che si sono giocate, vissute sul campo, bella esperienza.
Dai, che bello sentirti lì, anche con un po' che invidia, noi che ce le vediamo solo da distanza, dai pub in Italia, con grandi pinte di birra davanti. E niente, volevo appunto chiederti un po' di parlarci un po' di questo tema, un po' magari introducendo l'argomento, descrivendoci un po' come funziona il World Rugby, appunto, perché magari non tutti gli ascoltatori lo sanno. Delle suddivisioni fra squadre di prima fascia e squadre di seconda fascia.
Ok, nessun problema. In questo momento appunto sono qui in Francia per la Rugby World Cup, no? Quindi il mondiale di rugby che si gioca con 20 squadre qualificate attraverso dei processi di qualificazione come quelli che ci sono per qualsiasi altro sport di squadra. C'è però un grosso divario fra le squadre che sono presenti, perché ci sono le 10 squadre che giocano il 6 Nazioni e il Rugby Championship, ovvero i due grandi tornei che ogni stagione animano il rugby internazionale, e ci sono poi invece squadre, chiamiamole minori, che hanno questo palcoscenico fondamentalmente per la prima volta. Si trovano a confrontarsi è una delle poche volte durante l'arco dei 4 anni in cui si svolge, fra cui si svolge un mondiale e l'altro, in cui queste squadre si possono, le squadre più piccole si possono confrontare con quelle più grandi. E questo ha animato un po', come anima sostanzialmente ogni 4 anni, un po' il dibattito della fase a gironi, perché poi sappiamo che la prossima settimana comincerà la fase finale, no? Quarti di finale, semifinali e finali saranno probabilmente più o meno appannaggio dei soliti noti, All Blacks, Springboks, Wallabies, che andranno a giocarsi poi la coppa finale, e parleremo soprattutto, no, quindi delle squadre maggiori. Però questa è una grande occasione per le squadre più piccole di mettersi in mostra e di così rendere pubblica la propria frustrazione per essere così poche volte coinvolti in partite contro squadre di prima fascia, che ovviamente possono contribuire a far migliorare il livello della competizione. Ecco, durante questo mondiale le squadre minori hanno costantemente dimostrato di poter essere competitive contro le squadre di prima fascia, e anche quando, come nel caso appunto dell'Inghilterra contro il Cile, della dichiarazione a cui facevi riferimento, anche nel momento in cui può succedere che ci siano divari enormi, è chiaro che solo attraverso la competizione possono arrivare a competere. Una competizione che però la Federazione Internazionale non sta incoraggiando, perché è sul tavolo praticamente ancora ufficiosa ma in via di realizzazione, un nuovo torneo annuale che fondamentalmente chiude alle squadre minori. Giocheranno fra di loro ogni anno solamente le 10 squadre che appartengono al Sei Nazioni, che appartengono al Rugby Championship, il Giappone e le Fiji, ovvero le 12 squadre con le federazioni più potenti, economicamente più solide, che ci sono in questo momento al mondo, senza dare neanche la possibilità di un meccanismo di retrocessione e promozione che possa incentivare invece le altre squadre, come faccio degli esempi, Georgia, Samoa, Tonga, Portogallo, Cile, Uruguay, tutte le squadre piccole che negli ultimi anni sono cresciute tantissimo, di poter sfidare quelle di prima fascia.
Ecco, questa è l'analisi di Lorenzo, e appunto squadre di prima fascia, squadre di seconda fascia, questa storia della retrocessione, della possibilità di essere promosso in un torneo maggiore, ne abbiamo parlato alcune volte rispetto al Sei Nazioni, appunto dovete immaginarvi il rugby come il rugby, il World Rugby, delle volte come un club di nobili che decide di invitare o meno i suoi sottoposti, vieni a giocare con noi, qualcosa del genere.
Sì, un corrispettivo rugbistico di quello che volevano fare con la Super League nel calcio. Che
basta poi parlare di questo sport.
No, però è tutto il mondo è paese, tutto il mondo è paese, però appunto è una cosa che e per ora è stata impedita perché era molto radicata, perché molto più radicata a livello locale, ma c'è il pericolo che succeda in qualsiasi sport una situazione del genere, e che non è accettabile.
E assolutamente, un po' la prossima domanda che ho fatto a Lorenzo è un po' incentrata su quali sono gli interessi che stanno dietro queste scelte, no? Per quanto riguarda Sei Nazioni, l'Italia, un discorso che usciva spesso appunto quando l'Italia subiva sconfitte clamorose, e mentre una Georgia che continuava a risaltare, Georgia che non gioca nelle Sei Nazioni ma gioca nelle Sei Nazioni diciamo B, si diceva perché non è la Georgia a far parte del Sei Nazioni, cioè di sicuro è una squadra meritevole, più di un'Italia che continua a perdere in maniera clamorosa. Ecco, la risposta che molto spesso veniva data è che l'Italia non potrà mai uscire dal Sei Nazioni, perché figuratevi per i tifosi internazionali cosa significa andare a Roma piuttosto che andare a Tbilisi. Cioè, io a Tbilisi non ci sono mai stato, però Roma spacca, ecco.
E Tbilisi può essere deliziosa, peraltro non ci sono i romani a Tbilisi, ma lasciamo stare.
Comunque Anis, cioè, veramente spargi merda su qualsiasi tipo di possibile ascoltatore, no, romano che
un giochi, saluto a tutti i romani e tutte le romane,
ti vogliamo bene.
Beh, sicuramente Anis comunque c'ha un forte non lo so, sostegno solo per Parella, esatto. Mi pare di aver capito.
Mi pare di capire, ok, sì. Calma, non degeneriamo, stiamo sull'argomento serio, raga, seri, ricordate rilassatevi, stiamo facendo un discorso serio.
Ma io vorrei portare un aneddoto che mi è venuto in mente. No, no, è serio, è serio. Sulla in pratica, per capire i livelli delle squadre minori, no? Ma proprio parliamo di squadre minori. Quando feci l'Erasmus in Slovenia, dove invece che studiare provai a giocare a rugby, mi presentai a una squadra conosciuta in un pub ovviamente di Lubiana, e al primo allenamento arrivo e non c'era nessuno. Arriva l'allenatore e mi dice: guarda, mi dispiace, ma stasera non c'è nessuno perché i ragazzi sono andati ad allenarsi con la nazionale. E io tipo sono rimasto stupito da questa cosa, perché ovviamente era una squadra veramente non la portata della Dinamo, ma un po' più forte, ma neanche così forte. Una squadra di Serie C, come potrebbe essere da noi. E questo per far capire che di lì a poco ci sarebbe stato un test match Slovenia-Danimarca, e la nazionale slovena era composta da operai, gente di qualsiasi tipo, gente normale, diciamo, che giocava a rugby solo quando poteva, e quindi mi sembrava veramente assurdo che, appunto, ho capito lì davvero l'importanza, però la rilevanza delle squadre più forti e più ricche che possono giocare sempre tra di loro, perché non ci pensano neanche ad affrontare le nazionali minori, e nel rugby c'è un divario incredibile. E quindi io per soli 3 euro ho potuto guardare Slovenia-Danimarca nello stadio del paese, che era sponsorizzato da una pizzeria buonissima.
E com'è andata? Com'è andata?
Aveva vinto la Slovenia, aveva vinto con la Danimarca, e mi sembrava fortissima, tra l'altro, no, rispetto alla Danimarca. Quindi poi sono andato a vedermi il ranking e le posizioni forse erano intorno al 80, non lo so, non ricordo. Però se già parliamo di squadre come Uruguay, Samoa no, però Cile, che non sono neanche così scarse, immaginatevi quelle ancora più scarse, ancora più in fondo al ranking.
Peraltro mi pare che alcuni giocatori della Namibia, che hanno giocato contro l'Italia perdendo, giocando un ottimo primo tempo e poi perdendo malamente nel secondo, fossero non professionisti, dei dopolavoristi fondamentalmente, come molte altre nazionali di rugby,
come le isole Faroe.
E comunque ricordiamo, cioè, il rugby comunque anche in Italia comunque il professionismo del rugby è una storia recente, cioè si parla dagli anni 2000, è uno sport in continua evoluzione da quel punto di vista. E appunto tu citavi la Namibia per dire, cioè, le possibilità, diciamo, internazionali che hanno queste realtà. La Namibia, squadra che gioca il mondiale di rugby prima del mondiale, con pandemia e tutto, fra il 2019 e il 2023 ha potuto disputare solo 7 test match, e gli avversari erano Kenya, Burkina Faso, Zimbabwe, Spagna, Canada e alla fine Uruguay e Cile, che giocano anche loro il mondiale. Però capito il livello di questi test match, qual è, come può una squadra pensare di competere con un'Inghilterra o comunque con una Nuova Zelanda, una Francia o un'Italia, quando non ha la possibilità effettiva di giocare? E appunto su questo, sui motivi economici che stanno dietro queste scelte, si è concentrata la mia seconda domanda, e adesso andiamo a sentire la risposta di Lorenzo, il referente di On Rugby per il mondiale in Francia.
Allora, fondamentalmente, come ogni altro movimento sportivo, il rugby si basa, no, fa profitti soprattutto sugli ingressi allo stadio e sulla vendita dei diritti televisivi. Dopo la pandemia c'è una situazione abbastanza perigliosa, in cui ci sono diverse federazioni, anche fra quelle più grandi, che hanno veramente dei conti problematici. Okay, hanno una situazione di bilancio piuttosto rischiosa. Ti faccio l'esempio dell'Australia, che in questo momento è una federazione estremamente indebitata, che per riuscire ad andare avanti sta prendendo molti soldi in prestito, pensando di poterli poi ripagare attraverso il Tour dei Lions, che si giocherà in Australia nel 2025, la Coppa del Mondo maschile del 2027, la Coppa del Mondo femminile del 2029. Tutti e tre eventi che si terranno in Australia nel corso dei prossimi anni. Ovviamente è una situazione rischiosa. Abbiamo avuto anche la situazione del Galles, e la federazione gallese, che dispensa molti dei contratti ai giocatori della nazionale. C'è un sistema di contrattualistica diverso da quello di altri sport, dove il rugbista è sotto contratto con la federazione oltre che con il club per il quale gioca. Ecco, la federazione è riuscita a fare delle offerte congrue a molti dei suoi giocatori, perché era andata incontro ad alcune difficoltà economiche. Questo che cosa comporta? Comporta che, ad esempio, un paese come il Galles non può permettersi di far saltare neanche una delle sue partite di primissima fascia per fare spazio a una partita contro una squadra che ovviamente offre un pacchetto, diciamo, economico minore. Facciamo un esempio concreto, e anticipando che però è totalmente virtuale. Il Galles, mettiamo che il Galles dopo la Coppa del Mondo all'inizio del 2024, nell'estate del 2024, debba giocare contro la Nuova Zelanda. Quindi la Nuova Zelanda arriva in Galles e va a giocare a Cardiff. Situazione in cui hai la certezza che lo stadio di Cardiff fa 80-90 mila spettatori, il tutto esaurito, soldi che vanno al 100% nelle casse della federazione gallese, e ovviamente i diritti televisivi per quella partita lì e per il pacchetto magari di tre partite successive che comprende Nuova Zelanda, Sudafrica e Argentina, per fare degli esempi plausibili ma casuali, ha un ottimo ritorno. Un ritorno che sarebbe diverso sia al botteghino dello stadio che per i diritti televisivi, se ovviamente la partita diventa poi, anche qui esempi, Galles-Uruguay, Galles-Georgia, la stessa Georgia che magari negli ultimi tempi è riuscita ad avere più possibilità. L'altra faccia della medaglia però è che obiettivamente, se il rugby agisce solamente pensando nel breve termine e quindi continua solamente a riproporre le sfide che ha sempre conosciuto, Galles, Nuova Zelanda, Sudafrica, Irlanda, mettici tu le squadre che preferisci, continuerà a rimanere un club chiuso fra 10 squadre, al massimo 12, e che non è forse quello che nel lungo periodo vogliamo, sia da un punto di vista sportivo, perché ovviamente più siamo, più interpretazioni di rugby ci sono, più giocatori riusciamo a vedere, più ci divertiamo, e questo è un piano. E l'altro piano però è anche economico, dal mio punto di vista, perché aprire a un maggior numero di squadre e farle crescere ti porterà ad avere maggiori rendite, magari non oggi, però in un sicuro domani.
Sì, appunto, di sicuro c'è anche proprio la bellezza di, cioè, non so, a me di questo sport che appassiona vedere il rugby che viene espresso nelle isole del Pacifico, come diverso, come caratteristiche da il rugby europeo. Ovviamente adesso con gli anni queste caratteristiche si stanno molto mischiando, però quando si parlava appunto del rugby dei gallesi, del rugby champagne dei francesi, c'erano proprio delle caratteristiche proprio regionali, super affascinanti.
Però ci sono delle caratteristiche di DNA che le squadre, malgrado tutto, hanno mantenuto nel corso degli anni e che continuano a caratterizzare, no, le differenze geografiche, e sicuramente sono quanto di bello. Permettermi anche di aggiungere che un approccio maggiormente di larghe vedute probabilmente permetterebbe anche di portare dentro quelli che sono alcuni mercati importanti che il gioco sta trascurando. Penso ad esempio a una squadra come la Germania, che non è mai arrivata che ha avuto un movimento che non è mai arrivato a giocarsi niente di particolare, e che sta puntando soprattutto sul rugby a 7, perché il rugby a 7 le consente di partecipare alle Olimpiadi. Però la possibilità magari in futuro di poter partecipare a un mondiale o di poter giocare contro squadre di livello superiore potrebbe sviluppare anche questo tipo di movimenti qui, no? Pensa anche alla Spagna, pensa agli Stati Uniti, che comunque continuano a rimanere un gigante dormiente.
E poi quando parli di caratteristiche regionali mi viene subito in mente le Figi di quest'anno, che sono una delle squadre più emozionanti, più belle da vedere giocare. Consiglio a tutti di vedersi gli ultimi 10 minuti di Galles Fiji, che sono una cosa veramente, veramente spettacolare.
Sì, guardate gli ultimi 10 minuti di Galles Fiji, anzi Forza Fiji, veramente un momento così spot. E appunto è strano spot. Pensare, immaginare, strano in realtà è la normalità, ovvio, però mi sorprende sempre quando si parla di una squadra di sport quasi come un ente appunto gestito assolutamente dalle regole dell'economia, che va in debito e pensa di recuperare queste cose dell'Australia. È super affascinante, va in debito sperando di recuperare, no, tutti i soldi col tour del Lions, con i mondiali femminili.
Beh, ricordiamo che nel rugby c'è questo termine che è franchigia, franchise, che è un termine assolutamente economico, che denota le squadre che creano proprio delle strutture economiche che siano sostenibili, però sappiamo che non tutti ci riescono, infatti devono inventarsi dei magheggi per poi rientrare nei debiti. Quindi è uno sport caratterizzato tanto dall'investimento, proprio perché girano i soldi che ci sono, soprattutto per le società piccole, e quindi devono massimizzare qualsiasi profitto.
E appunto, dopo questa breve spiegazione di Lorenzo, l'ultima domanda, un po' o comunque il suo ultimo intervento, che andiamo
peraltro
ad ascoltare.
In base a quello che diceva lui, mi sembra che il movimento del rugby mondiale appunto stia tutelando i paesi dove c'è già una buona cultura del rugby, dove è inserito bene a livello culturale, e stiano, diciamo, evitando l'opportunità che una squadra di rugby di un paese dove il rugby non è tanto radicato culturalmente cresca, in modo che poi più gente di quel paese possa giocare a rugby e possa crescere in generale il rugby a livello mondiale, e questa cosa la stanno impedendo, facendo in modo che il rugby rimanga radicato solo nei paesi dove è già radicato, e non faccia leva in paesi dove lo è di meno.
Poi il fatto che persone iniziano meno a giocare a rugby è influenzato da molti fattori, ma di sicuro il fatto di poter vedere le squadre del tuo paese competere ad alto livello, di sicuro per un ragazzino è uno sprono in più a prendere la via della pallovale.
Oppure ci sono le fantastiche squadre di rugby popolare, così come la nostra, che ci insegnano che vincere non è tutto, ma c'è dell'altro.
C'è della birra che ti aspetta.
La birra.
E vincere il terzo tempo è molto importante.
Esatto, comunque il lavoro che cerca di fare la Dinamo è portare il rugby ovunque, a prescindere dal peso del tuo portafoglio. Ma torniamo all'intervista con Lorenzo Calamai di On Rugby, e appunto il suo ultimo intervento.
Ti ha dato qualche tipo, ti ha detto devi dire il mio nome almeno 16 volte, altrimenti non puoi.
No, ma queste sono le trovate radiofoniche, così.
Signore e signori, Lorenzo Calamai.
Possiamo anche farlo sfumato se vuoi, con un po' di pezzo.
Comunque, no, il suo ultimo intervento, vabbè, naturalmente parliamo un po'.
Ciao Lorenzo.
Facciamo un'analisi un
Calamai.
Po'.
Calamai.
Un po'. Del smettetela, cassola. Facciamo un'analisi un po' della realtà sportiva, non so, un'analisi sportiva
di Lorenzo Calamai
del mondiale.
Che adesso siamo arrivati alle fasi conclusive della fase a girone. Come dicevi, le Figi sono un po' la grande sorpresa, no, di questo mondiale, perché basterà un punto per loro nella partita contro il Portogallo di questa settimana per qualificarsi ai quarti di finale, fatto che non succedeva dal 2007, vado a memoria, ma dovrebbe essere corretto, l'ultima volta per l'appunto che si è giocato un mondiale in Francia. E quindi un traguardo assolutamente grandissimo. Fiji, che sono una squadra che sta un po' a metà, no, fra quelle considerate di prima fascia e quelle invece minori, e che è riuscita a crescere tantissimo nel corso dell'ultimo anno, degli ultimi due anni, e giocherà per l'appunto, si giocherà tutte le sue ultime carte contro il Portogallo, che è un po' invece una cenerentola. Non partecipava al mondiale dal 2003, dopo 20 anni torna a partecipare a un mondiale, e lo fa con un rugby veramente totale, veramente divertente. Ovviamente non è mai riuscita davvero a competere contro le squadre di prima fascia per ottenere una vittoria, però ha sempre divertito, ha sempre ottenuto gli applausi del pubblico, ha ottenuto il primo pareggio della sua storia nella partita contro la Georgia, e questo per loro è stato sicuramente un grandissimo risultato ed è uno di quei movimenti che ci possono divertire. E poi, guardando nel nostro orticello, abbiamo questa settimana la partita fra Italia e Francia, che deciderà un po' le sorti di entrambe le squadre, no? L'Italia viene, come tutti avranno saputo, da una batosta abbastanza importante contro la Nuova Zelanda, quindi contro gli All Blacks, deve riuscire a rimettersi in piedi per poter competere contro i padroni di casa per ottenere quello che sarebbe un sogno, cioè la prima qualificazione ai quarti di finale.
Come la vedi sta partita? Come la vedi?
Durissima, ovviamente non possiamo farci illusioni sul fatto che non siamo neanche lontanamente favoriti, però non, malgrado i 96 punti che sono tantissimi subiti dagli All Blacks, questa nazionale si è presa un merito e ti dirò la stessa cosa che dicevo a chi mi chiedeva che cosa, come la vedevo la partita contro gli All Blacks. È una partita che 99 volte su 100 perderemo, però quella possibilità su 100 è il coronamento del lavoro che i ragazzi hanno fatto negli ultimi 2 anni e la crescita di questa nazionale si vede proprio lì, nel fatto che una possibilità c'è. È una su 100, su 1000, su 10.000, mettici tu il termine di paragone che preferisci, però quella singola possibilità questi ragazzi se la sono guadagnata con quello che hanno fatto negli ultimi 2 anni, 2 anni fa è una possibilità che non avremmo avuto.
Assolutamente, a me comunque colpisce il fatto che ad oggi riusciamo a esprimere comunque delle fasi di attacco veramente pericolose per qualsiasi squadra.
Sai che si è parlato molto, no? Alla vigilia del mondiale ci si chiedeva, ma è l'Italia più forte di sempre quella che va a questo mondiale? E allora io non lo so se è l'Italia più forte di sempre, però di sicuro è quella che da quando seguo il rugby, da quando ero bambino ed è iniziato il Sei Nazioni, mi ha fatto divertire di più.
D'accordissimo. E grande, grazie Lorenzo, veramente grazie mille per questa intervista. E io ti ringrazio da parte mia e da parte di tutta la redazione di Spop. E